Sacha Distel, Les chemises de l'archiduchesse. E nella nostra ultima pagina di Alphaville siamo già al dibattito, il punto, insomma, un momento di confronto. E come promesso la scorsa settimana noi torniamo sulla letteratura per l'infanzia, appena chiuso i battenti, la più importante fiera dell'editoria, insomma, che ha compiuto i 60 anni, la Children's Books Fair di Bologna, tutto il settore in grande crescita. Sono molti i segnali positivi, come la partecipazione alla stessa fiera che quest'anno ha contato, pensate, oltre 29.000 ingressi. E un altro segnale incoraggiante sono gli ultimi dati sull'aumento dei lettori. In un'inchiesta dell'Osservatorio Kids dell'Associazione Italiana degli Editori, secondo questa ricerca ben il 96% dei ragazzi nella fascia di età che va da 4 a 14 anni hanno letto almeno un libro non scolastico negli ultimi 12 mesi, e nel 2018 erano il 75%, quindi sono aumentati di un bel po'. E se scendiamo nella fascia dei piccolissimi, da 0 a 3 anni, la sorpresa è ancora più grande, perché le letture ad alta voce di genitori e insegnanti, eccetera, hanno coinvolto il 70% dei bambini. Un bel salto, no? Se pensiamo che solo nel 2018 si fermavano al 49%. E noi in questo spazio vogliamo capire qual è il motivo di questo successo e come evolve l'editoria per l'infanzia. Ne parliamo con Letizia Bolzani, ben ritrovata. Buongiorno Letizia.
Buongiorno, buongiorno Lina e buongiorno a chi ci ascolta.
Esperta di letteratura per l'infanzia e insomma collabora con la RSI, con l'Istituto Media Ragazzi, e insomma la conosciamo, insomma Letizia Bolzani non necessita molte presentazioni a Rete 2. Poi do il benvenuto ad Alphaville anche a Davide Morosinotto, che è scrittore, traduttore, giornalista italiano, autore di numerosi romanzi per ragazzi. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Fra i tanti libri, per esempio, Miglior libro sopra i 12 anni, piuttosto che con questo ha preso anche con il rinomato catalogo Walker e Dawn, no? Con romanzi per ragazzi. Allora, Letizia Bolzani, la scorsa settimana in un bilancio ad Alphaville, proprio sulla fiera di Bologna, lei ci raccontavi, ci diamo del tu perché siamo colleghi, che l'aumento delle vendite di libri per ragazzi si è legato alla qualità dell'offerta. Ecco, cos'è migliorato in questo campo?
Ma io penso che ci sia sicuramente la qualità dell'offerta, ma c'è anche una consapevolezza sempre maggiore sull'importanza della lettura sin dalla primissima infanzia. Non a caso il progetto Nati per Leggere, di cui anche in Svizzera ci si occupa da molto tempo, è stata una delle nazioni che per prima, insomma, alla Svizzera italiana tra l'altro, ha portato poi in tutta la Svizzera il progetto Nati per Leggere. Ecco, questa consapevolezza di cui si parla molto, sempre di più a livello di media eccetera, sicuramente ha sensibilizzato genitori e insegnanti, perché teniamo conto che la letteratura per ragazzi è comunque una lettura mediata dall'adulto o dall'adulto lettore ad alta voce o dall'adulto comunque acquirente, consumatore. Poi sicuramente c'è la qualità, sicuramente nel corso degli anni sono aumentati di qualità gli albi illustrati, con illustrazioni sempre più consapevoli di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'illustrazione in un picture book, in un albo illustrato, quindi un'illustrazione che non sia ridondante, che non vada a ripetere quello che il testo dice, ma che si integri con il testo, che ne sia complementare. Quindi sicuramente la qualità in questo caso è aumentata, ci sono degli ottimi scrittori, si pubblica tanto, poi a tutti i livelli, perché teniamo conto che quando si parla di letteratura per l'infanzia sono tante le letterature per l'infanzia, perché si va da 0 a 16 anni, anche 18 anni grosso modo, quindi ben diverso è un libro per 18 mesi rispetto a un libro per 8 anni o un libro per adolescenti. Comunque sicuramente è aumentata la consapevolezza a livello di grande pubblico di quanto la lettura faccia bene, e faccia bene alle emozioni, faccia bene alla salute, non solo per andare meglio a scuola. E poi è aumentata la produzione, c'è più scelta e la qualità.
Quindi sono diversi i fattori. E Davide Morosinotto, insomma, possiamo proprio chiederlo a lei. Lei con i suoi libri ha vinto il premio Frignano Ragazzi, il premio Andersen. E insomma, allora come si...
È vero,
non abbiamo scritto, giusto. E tra l'altro, come si scrive allora un libro per ragazzi? Lei da dove parte? Che ispirazioni prende? Siamo molto curiosi.
Allora, si lavora in modo molto simile in modo identico, alla letteratura per adulti in realtà. Si cerca una buona storia e poi si cercano le parole giuste per raccontarla. Ed è più o meno così che funziona, insomma, la faccenda non solo per i libri per ragazzi, ma in generale. L'ispirazione viene sempre dall'imparare qualcosa di nuovo, che può essere un aneddoto curioso, una notizia letta sul giornale, la chiacchiera con una persona nuova che ti racconta qualcosa che non sapevi, e dopodiché si cerca di capire come quello spunto può diventare, una storia e quindi qual è il suo sviluppo migliore possibile, insomma. E diciamo che rispetto ai nostri colleghi che lavorano per la letteratura per adulti, quello che per noi è probabilmente un po' diverso è il fatto che abbiamo certi lettori speciali in mente. Quando si lavora con i bambini piccoli, per esempio, noi sappiamo che i bambini non conoscono tutte le parole di un adulto e quindi abbiamo un vocabolario più ristretto tra cui scegliere e magari abbiamo anche voglia di insegnargli nel corso del libro una parola nuova che si dovranno andare a cercare sul dizionario o dovranno dedurne il significato dal contesto complessivo. A certe età sappiamo che si ragiona in modo diverso che ad età successive, quindi che ne so, la comicità cambia, oppure nell'adolescenza si tende a essere molto o tutto o niente e si fa più fatica a vedere le fasi intermedie. E tutte queste cose qui ovviamente servono per cercare di raccontare nel modo migliore.
E insomma, quindi si lavora, come ha detto lei, come per la letteratura per adulti, no? Anche se poi, come ha precisato, i bambini non conoscono tutti i termini. Credo che ci ha dato una definizione bella, molto chiara. E Letizia Bolzani, il graphic novel sono un fenomeno, no? All'interno del mondo dell'editoria per ragazzi, hanno acquistato forma narrativa e sono molte le opere uscite in questi ultimi tempi in cui, oltre a informare su temi importanti, no? Anche guerre, carestie, minoranze perseguitate, proprio ci sono anche delle denunce. Cioè, no? Quindi si è ritagliato uno spazio importante questo genere letterario nella letteratura per ragazzi.
Sicuramente il graphic novel, il fumetto, che dir si voglia, si è guadagnato uno spazio importante e anche ha acquisito un'autorevolezza molto maggiore. Ricordiamo nel Novecento, nella seconda parte del Novecento, per esempio, quanto il fumetto sia stato osteggiato anche da grandi nomi, per esempio del Partito Comunista Italiano, con cui Gianni Rodari peraltro è entrato in collisione, perché Gianni Rodari aveva difeso il fumetto, ma il fumetto era considerato intanto un'americanata, in secondo luogo una cosa per parlare di cretinate. Questo purtroppo è rimasto ancora molto nell'ottica di tanti genitori, di tanti insegnanti, nonostante oggi ci siano notevoli case editrici, per esempio in Italia, case editrici specializzate come Tunue, Becco Giallo, per esempio, o anche case editrici che fanno anche narrativa tradizionale, penso alle edizioni Il Castoro, ad esempio, ma anche altre che adesso quasi tutte hanno aperto delle collane di fumetti, Il Castoro forse è stata una delle prime, a pubblicare appunto graphic novel di qualità e che trattano temi molto impegnati, molto, molto profondi. E quindi il graphic novel indubbiamente permette a molti lettori, anche un po' riluttanti, di accedere a delle letture interessanti, ecco, sicuramente.
Certo, e Davide Morosinotto, prima di parlare anche con lei di graphic novel, appunto ricordiamo, no, il premio Strega Ragazze e Ragazzi del 2021, la più grande, e cosa le motivazioni, no, che hanno portato a questa vincita per tornare, no, a come si scrive un libro per ragazzi, perché credo che questo sia molto importante, insomma, comunicarlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, beh, le motivazioni non le conosco, nel senso che ho avuto la fortuna che uno dei miei libri sia stato votato da un bel numero di giovani lettori e è stata una sorpresa, anche se le devo dire la verità. Io questo non me lo aspettavo. Forse una cosa che può essere interessante è il come quel libro è nato, perché è un segnale di come funziona anche la letteratura per ragazzi e che rispetto alla letteratura per adulti forse per certi versi è più sperimentale. Nel caso della più grande eravamo nel pieno del primo lockdown del 2020, che in Italia fu una cosa molto molto rigida e che cambiò letteralmente le vite di tante persone. E io con i miei amici e colleghi con cui lavoro pensammo che forse quella poteva essere anche l'occasione per sperimentare cose nuove e decidemmo tutti quanti di mettere i nostri libri, invece che scriverli e poi cercare un editore come facciamo sempre, di pubblicarli su questo social network molto usato dagli adolescenti che si chiama Wattpad e che è praticamente un social network dove si pubblicano brani e le persone possono votare e commentare. In quel momento specifico dove tutti quanti stavamo a casa, si creò una bellissima comunità di lettori che commentavano giorno per giorno
Ah,
i capitoli
bello.
che mettevamo a puntate e quindi per me è stato davvero un libro scritto insieme ai ragazzi in quel caso ed è stato molto divertente.
Ecco, così adesso anche questo ci è molto chiaro. E lei, a proposito di graphic novel, autore, no, di testi impegnati, come per esempio quello dedicato alla figura di Basaglia, di Franco Basaglia, il padre della psichiatria moderna. Ecco, a quale delle tante figure, perché Basaglia non è il solo, che ha raccontato si è affezionato nel corso della sua scrittura, e quali sono i suoi criteri, no, per proporre questi temi ai bambini, alla letteratura per ragazzi?
Allora, io non parto mai dal tema e anzi sto attentissimo a non farlo perché penso che un libro deve scatenare nei lettori delle buone domande. E se io parto da un tema, gli sto già dando le risposte, ho distrutto il mio lavoro immediatamente e non funziona. È come se io mi mettessi a fare la parte del lettore. Se cercassi di insegnargli qualcosa e non funziona. Io lavoro al contrario, cerco una buona storia e le buone storie hanno di solito delle cose di cui parlano che possono essere più o meno importanti e interessanti e dei personaggi più o meno affascinanti. E quindi parto sempre da lì. Per dirle uno a cui sono particolarmente affezionato, il personaggio di Chico Mendes, che è uno dei primi grandi ecologisti della storia. E se oggi esiste ancora una foresta amazzonica, almeno in parte il merito è suo e delle sue prime battaglie, ma in realtà a me quello che interessava è stato un viaggio in Amazzonia che ho fatto qualche anno fa e la scoperta di come vivevano i Seringueiros, che erano queste persone che raccoglievano la colla dagli alberi. E questo tipo di vita che è lontanissimo dalla nostra è super interessante per me, è stato il punto di partenza. Poi si scopre che tra di loro c'era appunto Chico, che ha fatto delle cose incredibili nella sua vita e si comincia a raccontare da lì. L'ecologia ci arriva, ma ci arriva alla fine, mai all'inizio.
Ah, ecco, quindi anche qui molto chiaro. Io direi facciamo una brevissima pausa musicale perché abbiamo un estratto dal libro della giungla che ci sta e poi noi torniamo a parlare di letteratura per infanzia. In sottofondo un estratto dal libro della giungla che cade proprio a pennello, diciamo, per il nostro dibattito. Ecco, che differenza c'è con questi tipi, no, di libri di letteratura dell'infanzia, dove appunto il libro della giungla ha tematiche ben diverse da quelle di Chico Mendes, vero Davide Morosinotto?
Ma Il libro della giungla è un capolavoro che è riuscito a superare la prova del tempo. e quindi oggi è quello che viene considerato un classico, ma in realtà bisogna ricordarsi sempre che quando è uscito era un libro nuovo e che ebbe la fortuna di avere un grande successo perché riusciva a raccontare un mondo lontano che in qualche modo era percepito come molto vicino dai suoi lettori e questo per fortuna vale anche oggi.
E parliamo ora della funzione educativa della letteratura per ragazzi, pensando anche alle recenti ristampe, aggiornate, come possiamo dire, alla sensibilità odierna, per esempio, delle opere di Dahl che continuano a far discutere, nonostante un po' la giustificazione degli editori, no, in favore del ruolo educativo. Quanto è importante questa funzione, Letizia Bolzani?
Ma dunque io starei molto attenta perché purtroppo la letteratura per l'infanzia è considerata ancora oggi, come diceva Benedetto Croce, ahimè, parente della musa bonaria della pedagogia. Benedetto Croce aveva quest'ottica molto paternalistica nei confronti della letteratura per l'infanzia e purtroppo la letteratura per l'infanzia viene ancora oggi considerata più con parametri pedagogici, cioè degli specialisti di scienze della formazione, scienze dell'educazione e meno con parametri letterari. Io non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante invece avere un approccio anche letterario, linguistico, stilistico alla letteratura per l'infanzia. Sono molto d'accordo con Davide Morosinotto quando sottolineava come non bisognerebbe mai partire dal tema, ma da una buona storia. Purtroppo invece, anche tornando adesso da Bologna, ho visto tante storie costruite a tavolino, perché si parte dalla storia sul bullismo, dalla storia contro la diversità, dalla storia inclusiva, come si dice adesso, fino alla nausea, e purtroppo tutti questi temi, peraltro nobili, interessanti e molto giusti anche eticamente, spesso vanno a completamente opacizzare o mettere in secondo piano quella che invece dovrebbe essere il punto di partenza, cioè una buona storia. Se poi venire alla tua domanda, se poi il messaggio, la funzione educativa c'è, va benissimo, c'è sempre un'etica in un romanzo, ma deve passare attraverso una buona storia, non essere grevemente messo lì come punto di partenza. Ecco, per parlare del libro della giungla, per esempio, è un classico. I classici, come diceva Calvino, sono i libri che non hanno ancora finito di dire quello che hanno da dire. E secondo me il libro della giungla è ancora attuale adesso, ma proprio perché, come la migliore letteratura per l'infanzia, parla di soglie verso un altrove. Se noi ci facciamo caso, tutti i libri, i buoni libri per ragazzi, i più appassionanti, ci raccontano di un attraversamento di soglia, che può essere in un giardino segreto, dall'altra parte di un armadio, in una passaporta, in una giungla, quindi con questa dimensione dell'intrico selvaggio, in una casa sull'albero. Ma anche nei romanzi realistici c'è sempre questo salto di soglia che rende appassionante e interessante una storia, ma comunque sempre partendo, sono d'accordissimo con Davide Morosinotto sul fatto che non il tema, ma la storia.
Quindi Davide Morosinotto, una buona storia e una soglia verso un altrove anche per lei?
Ah, assolutamente sì, io giuro che non ce l'avevamo messi d'accordo
No,
così.
immagino.
Ma sottoscrivo davvero, davvero parola per parola, è quello che io penso che le persone che lavorano davvero in questo campo oggi cerchino di fare completamente, anche perché si è visto che è un po' l'unico modo per cui poi i lettori rispondano. A volte si ha questa tendenza, dato che sono piccoli, a trattarli un po' da scemi, se mi passa la parola, e invece sono soltanto piccoli, hanno soltanto meno esperienza di noi, ma hanno esattamente un cervello che funziona benissimo, hanno voglia di sentirsi grandi e di crescere, hanno bisogno di persone che li trattino da persone, quali sono.
E poi hanno molto più entusiasmo, no? Anche nei confronti della lettura, perché questo mi viene in mente, citando i dati, i numeri, no? L'abbiamo detto in apertura di collegamento, che sono proprio i giovanissimi a essere lettori più assidui, mentre gli adulti non leggono più molto. Ecco, questo come si spiega? Sono gli stessi ragazzi che cercano libri da leggere o sono gli adulti che, insomma, rivalutano l'importanza della lettura? Noi come possiamo interpretare questi dati? Magari chiedo ancora a lei prima, Davide Morosinotto, e poi a Letizia.
Ma allora, sicuramente noi adulti predichiamo bene e razzoliamo male e quindi diciamo sempre ragazzi, perché non ti leggi un buon libro e noi intanto stiamo con la faccia concentrata sul telefono? E
Infatti,
questo è un
o
fatto.
telefonino.
Sì, esatto, questo è proprio un fatto. E io poi penso che ci sia anche un altro fattore, e cioè che i ragazzi sono di base entusiasti. Se gli vengono presentati i libri giusti, le storie giuste, si appassionano. E va anche detto che loro sono nell'età in cui è molto facile trovare un libro che ti cambia la vita. E se ci pensate, tutti noi abbiamo il libro che ci ha cambiato la vita, ed è sempre un libro che abbiamo incontrato, diciamo, nei primi
È
15-16 anni
vero,
di
eh?
vita. Dopodiché io leggo tantissimi bei libri oggi che però non cambiano più chi sono, mentre all'inizio lo facevano. Questa magia ti spinge a leggere di più ad una certa età, secondo me.
E sei d'accordo, Letizia?
Sì, sono d'accordo anche sul fatto che i bambini, i ragazzi abbiano un entusiasmo maggiore rispetto a quello di noi adulti. Io lo vedo, li incontro spesso, i ragazzi nelle scuole, i bambini, quando si appassionano a una storia mi dicono: stupenda, me ne dai un'altra così. Ecco, questo sicuramente. Poi c'è il fatto appunto che l'adulto pensa comunque di fare una buona azione comprando il libro per il ragazzo, per il figlio, per il nipote, eccetera. Quindi c'è questo mercato che tiene molto nella letteratura per l'infanzia. E sicuramente sì, poi la flessione però si vede, dopo i 14 anni sono magari pressati dalla scuola, hanno più libri da leggere obbligatoriamente, eccetera, e indubbiamente leggono meno. E dall'osservatorio, almeno io vedo anche parlando con i bibliotecari della Svizzera italiana, però già alla scuola media comincia un po' a flettersi, sono più i bambini piccoli con i genitori che arrivano e prendono tanti libri in biblioteca, purtroppo, perché invece ci sono dei libri per preadolescenti e per adolescenti bellissimi. E vanno un po' promossi, però, vanno un po' perché la produzione è talmente vasta che a volte il bambino, il ragazzo lo sceglie sulla base della copertina, sulla base del titolo, poi però quando lo legge dice: no, ma non era il libro che avevo voglia di leggere in quel momento. Quindi ci vogliono dei buoni bibliotecari, dei buoni librai, degli esperti che sappiano davvero mettersi all'altezza dei ragazzi e che propongano tanti libri, ma libri selezionati, scelti, belli.
Ma si può anche proporre, così mi viene in mente, magari un libro, si parlava, no? Il libro che ha cambiato la nostra adolescenza, non so quale fosse stato il vostro, per esempio il mio ricordo che era Il barone rampante di Italo Calvino, e dico ai miei nipoti, ma lo avete letto? Ma no, zia, è vecchissimo.
È un po' pesante, però non vorrei essere irriverente nei
No.
confronti di Calvino, grandissimo scrittore. Ci sono
Quindi...
alcuni romanzi che vanno forse un po' più meglio. Quello
Un po'
non
più
è,
tardi.
ma non lo so, va valorizzato e tutto quanto, però non lo vedrei come il romanzo che proprio appassiona immediatamente un ragazzo. Ecco.
E diciamolo, certo, lei che è esperto, diciamo a Davide che è esperto, lei cosa consiglia ai figli o ai nipoti come romanzo così dell'adolescenza?
Io cerco di non dare mai un
Ah.
consiglio generico, cioè secondo me, a parte, vabbè, che ne so, Harry Potter statisticamente è molto probabile che ti piaccia ad una certa età, però secondo me dipende molto dalla singola persona, da che percorso di lettura ha fatto, perché ci sono dei ragazzi che sono in grado di leggersi Calvino e dei ragazzi che non ci arriverebbero nemmeno al liceo oggi, dipende da che muscoli della lettura hanno allenato nel
Certo.
frattempo. E dai gusti personali. Quindi secondo me è davvero, infatti io sono molto d'accordo sul fatto che servano bibliotecari e librai in gamba, perché sono le uniche persone che lavorando sul territorio a stretto contatto con il singolo ti sanno dire: guarda, ed è il tuo momento di Stephen King adesso, perché finalmente sei pronto e ce la puoi fare, mentre magari ad un'altra persona si propone qualcosa di più breve, più semplice, su un altro tema, perché è più adatto.
Certo, quindi bisogna sapere insomma, il percorso personale dei ragazzi. Voleva aggiungere qualcosa, Davide Morosinotto?
Ah no, direi di no, secondo me se si ha il percorso del ragazzo o della ragazza è difficile sbagliare. Sul titolo generico a volte ci si becca, a volte no, a me capita di consigliare ad una scuola intera: leggetevi questo perché a me è piaciuto, però è davvero una cosa un po' nel vuoto, insomma.
Ecco, quindi, e poi non viene sempre accolta, no? Facilmente, immagino, dai ragazzi, anche se fatto appunto da un esperto come lei o anche come Letizia. A te, Letizia, capita?
E a me, allora, io praticamente sono quasi 30 anni che giro nelle scuole italiane,
Appunto,
svizzere,
sì.
eccetera, a presentare libri. di solito io ne porto, quando ho davanti tanti ragazzi, porto una varietà di libri proprio scelti apposta in modo molto eterogeneo, ecco. Sia il libro per il forte lettore, sia quello un po' più esile, un po' più leggero, ma sia anche diversi di generi, cioè i fantasy, la storia più realistica, la storia più dark, cioè apposta porto, cioè il fumetto, perché i ragazzi sono tanti e tante, hanno tutti i loro, cioè non, appunto come diceva Davide, non c'è, non puoi presentare il libro che va bene per tutti, certo. Ne presento tanti, dico due parole su ogni libro e quindi già i ragazzi poi si orientano un po', poi vengono lì davanti al tavolo dove ho i libri, iniziano a dire ma è interessato di più questo, quest'altro, e mai succede che tutti si interessano allo stesso libro, ma di solito si dividono proprio un po', poi c'è un po' anche i libri che piacciono più ai maschi, quelli più alle femmine, eccetera, e io cerco di portare una scelta di libri che mi siano piaciuti, che io per prima abbia letto con la passione di vedere come andassero a finire, ma diversi tra loro.
E questa proprio è una pratica molto importante, no? Di portare i libri nelle scuole, di persone come voi che possono consigliare i ragazzi, consigliare appunto una serie di libri da leggere, perché e motivandoli. Credo che sia una cosa che le scuole non debbano assolutamente, insomma, abbandonare, no? Penso che è un ruolo educativo molto importante, possiamo concludere così? Penso che siate d'accordo, no? Credo che lo facciate molto volentieri.
Sì. Sicuramente la scuola ha un ruolo importante, però è anche importante che ci sia una persona esterna, perché un libro va proposto gratis.
Appunto,
cioè
sì.
Per il puro piacere di leggere, non perché poi me lo devi riassumere, mi devi dire che cosa ha voluto dire l'autore, eccetera.
O portarlo
eccetera,
al classico ESPE. Davide Morosinotto, lei in conclusione?
Ah, sono molto d'accordo, voi in Svizzera avete la fortuna di avere un bellissimo sistema di biblioteche scolastiche e biblioteche di classe, e questa è una grandissima ricchezza a disposizione dei ragazzi, perché vuol dire lasciargli dei libri sempre a disposizione, di facile accesso, e questa è davvero una cosa importante.
Oh, è talmente interessante, sono già le 13, vi devo salutare, grazie Letizia Bolzani, grazie Davide Morosinotto, grazie a entrambi.
Grazie.
Buona giornata, grazie.